Ah, un attimo.
Sì, allora proseguiamo appunto su alcune cose. Uno degli argomenti di attualità è stato che adesso hanno un po' silenziato tutto il crocifisso. Cosa succede? Succede che alcune volte alcuni cattolici si divertono a minacciare in maniera infondata di denunce varie, dicendo ma offendete la religione. Cosa è successo? Alcuni mesi fa Adel Smith, che sicuramente conoscete, ha denunciato Gadda Leder per alcune affermazioni che lui ha fatto il 19 di aprile sulla 7. Io ho tutte le indicazioni che ha fatto Gadda Leder relative al crocifisso, ma ne ho soltanto alcune qua dietro che riporta il Corriere della Sera. Cosa aveva detto Gadda Leder il 19 di aprile sulla 7? Diceva che il crocifisso, aperte virgolette, è l'orrore di questi piedi inchiodati, insanguinati, chiuse virgolette. Parlava del crocifisso come un macrimo deicidio, e diceva Len che fin da piccoli faceva paura come uno strumento di tortura, come la sedia elettrica. E altre considerazioni giuste sul costo del crocifisso. È stato denunciato per vilipendio della religione da parte di Adel Smith.
Cioè, Adel Smith ha denunciato Gadda Leder perché Gadda Leder ha detto che il crocifisso gli faceva paura perché era un cadaverino.
E ora, cosa scrive il Corriere della Sera? Dice, la querela contro Gadda Leder, caduta subito per la diffamazione, per la improponibilità giuridica, è stata valutata sotto il profilo del ventilato vilipendio alla religione dal pubblico ministero Edi Pinato, che il 19 settembre ne ha chiesto al GIP Clementina Forleo l'archiviazione. Da un lato il PM ha ripercorso la trama teologica degli studi sul simbolo della croce, concludendo che le frasi di Leder non erano affatto offese, ma esprimevano una sua personale percezione emotiva dello scandalo della croce. Punto, fine della citazione del Corriere della Sera.
Per cui il pubblico ministero ha proceduto su denuncia di Abdel Smith nei confronti di Garlern, ipotizzando il reato di vilipendio. Dopodiché ha analizzato le frasi, ha controllato quello che è la storicità di quello che è le accuse alla Chiesa e ha dedotto che non c'è vilipendio perché fa parte delle situazioni emotive di ciò che una persona pensa, cioè in pratica nessuno può dirmi amico se amico da pensare, esatto, quando vedo una cosa, tanto per essere chiari. E il stesso pubblico ministero, naturalmente con la citazione del magistrato di giudizio, ha detto che quelle non sono offese. E come viene per sta trasmissione, né più né meno,
esatto,
insomma,
sì.
Francesco.
Sì, dal punto di vista appunto giuridico, vedete appunto come dal punto di vista proprio della manifestazione delle idee, quello che noi esprimiamo, e non lo esprimiamo solo noi, perché prima hai messo la citazione di James Hill, ma questo l'ha espresso Gadda Leder, che è un giornalista, ha detto chiaramente che non è, vi ripeto, la religione, perché è un analizzare le teorie che queste religioni propongono.
Feuerbach dice la stessa cosa nel 1830, dice, se i cristiani dicevano che le statue nude dei pagani incitavano alla lussuria, chiaramente io il loro crocifisso mi incita tante altre cose, cioè ho lo stesso diritto di fare le mie affermazioni.
Sì, ecco, sempre parlando appunto dell'argomento di attualità della croce provocata dal caso che si sa, mi è venuto quasi da pensare che questo fuoco di copertura, questo scandalo, sia stato fatto per coprire qualcos'altro, cioè si sia preferito parlare di un fatto che riguardava un cittadino di un'altra religione piuttosto che un cittadino italiano. Perché dico questo? Perché scrive il Corriere del Veneto il 30 ottobre del 2003, Padova ha ricorso al TAR, ma una contestazione del crocifisso parte ora anche dal Veneto. Sarà il TAR di Venezia a valutare il 13 novembre il ricorso contro la presenza del simbolo alla media Vittorio da Feltre di Abano Terme, un ricorso presentato da una famiglia italiana e laica contro il no a togliere il simbolo dalle classi frequentate dai figli, votato lo scorso anno dal Consiglio d'Istituto, una votazione che non doveva avvenire, e la tesi del ricorso a stabilire il ritiro del crocifisso basta il principio della laicità dello Stato nella Costituzione. Fine della citazione. Ora, come vedete appunto, qui abbiamo chiaramente un fatto ben chiaro in cui dei cittadini italiani, e di etnia anche italiana, perché qualcuno fa anche il problema di etnia.
Etnia.
Sì, no, veneti.
Sì, guarda, in effetti io sono un po' incazzato per questi effetti qua di razzismo sotto le sfide. Vabbè, non importa, vai.
Sì, no, ecco, cioè di etnia italiana, perché hanno preferito, perché logicamente hanno mescolato le due cose. Il dirà che Adrian Smith fosse islamico è una cosa secondaria, in quanto è cittadino italiano. Seconda cosa, lui non ha detto in base ai principi dell'Islam dovete tirare via il crocefisso, l'ha detto in base alle leggi italiane. E come appunto l'ha fatto Adrian Smith, l'ha fatto anche una famiglia di Abano Terme, in cui appunto ha anche detto tirate via il crocefisso dalla scuola. Abano Terme non è certo in un paese arabo, ma è nel Veneto. E cosa hanno per me? A mio avviso hanno preferito utilizzare un qualcosa che è successo prima che il principio giuridico finisse passato tramite una famiglia italiana. Perché vedete, amano sempre mescolare le cose e camuffarle. E hanno preferito far passare un principio che deve essere accettato, perché nessuno nega che lo Stato italiano sia laico, e che il crocifisso deve essere tolto da tutti gli edifici pubblici, anche perché il crocifisso dal punto di vista estetico, l'abbiamo sempre detto, è bruttissimo. Perciò, siccome la gente è abituata a schierarsi in due parti, e hanno preferito camuffare il problema usando il caso Adrian Smith. Pensate cosa sarebbe successo se la sentenza di Abano Terme fosse arrivata prima. A quel punto non potevano più inventarsi che questo era un cittadino di religione musulmana. E loro hanno giocato su questo. E questo punto è chiaro. Perché? Perché è successo lo scandalo in cui la gente si è schierata per delle follie. Cosa è venuto fuori? È venuto fuori che il Vaticano ha detto di abbassare i toni. E leggiamo sempre dalla Repubblica del venerdì 31 ottobre, giusto reagire alla sentenza di Ofena, ma ora è tempo di abbassare i toni e di spegnere i riflettori su una persona che sta ottenendo solo una grande propaganda. È l'invito che il cardinale Roberto Tucci ha fatto ieri al microfono di Radio Vaticana. Ma strano, questa è un'improvvisa cosa. Perché? Perché loro interessava far affermare un principio che fosse coperto da una cosa. Cioè hanno fatto un clamore, è un tono fatto che loro potevano gestire. Ma se voi pensate a un'altra cosa che è molto divertente, è che i parroci o i preti di questo paesino non si sono impegnati assolutamente, perché il vice sindaco, e questa è la notizia riportata dal Corriere della Sera del giovedì 30 ottobre, dice: il vice sindaco se la prende con il prete del paese perché non è in prima fila a difendere la croce. Cioè, come, e poi si legge sempre per quanto riguarda sempre questo discorso, il Corriere della Sera dice: aperte perché manca solo il parroco, molto criticato dal vice sindaco, abita a 100 metri da qui e non abbiamo mai visto, non dovrebbe essere in prima fila a difendere la croce, chiuse virgolette. Loro sanno benissimo che chi appartiene alla gerarchia sa che il crocifisso è un'invenzione di una cosa mai avvenuta, che il crocifisso serve soltanto
a
fregare le persone. Una volta che le persone si sono corse sotto il gregge, l'importante è che siano orientate all'ovile. Ma poi tenete conto che esiste una profonda intesa col discorso appunto Islam e cristianesimo e cattolicesimo, e di conseguenza loro hanno interesse che questa cosa vada avanti, che la teologia trovi le giustificazioni, trovi i permessi per poter trovare l'intesa.
Tant'è che gli islamici sono corsi in aiuto anche contro Adrian Smith.
Tutti quanti, anche, cioè, non c'è esistito nessun gruppo, nessun singolo che abbia difeso il cittadino Adrian Smith, perché praticamente Adrian Smith è intervenuto come cittadino italiano. E questo dimostra una cosa, che il monoteismo, pur di mantenere la logica del gregge, pur di mantenere la logica in cui le persone sono completamente sottomesse, sono completamente coinvolte, userebbe qualsiasi cosa. Io penso che abbiano volutamente utilizzato il caso di Ofena, proprio perché se veniva fuori, emergeva che anche i cittadini di etnia storica italiana, perché avessero richiesto di abbandonare il crocifisso, sarebbe stato più difficile gestire la cosa. Ma questo dimostra anche che le persone non comprendono i meccanismi per cui avvengono le cose, cioè nel senso che hanno una logica nell'affrontare i problemi solo in una certa maniera, soltanto con un solo principio, solo con un solo valore, solo con una sola cosa. Non sono capaci di scindere i due elementi, perché nel caso appunto della croce di Adrian Smith c'era un problema di un cittadino, ma c'era anche un fatto insito in se stesso che era slegato da qualsiasi circostanza, che la croce è un'imposizione religiosa. E noi l'abbiamo detto che la croce è sempre un elemento dal punto di vista anche estetico veramente brutale, ma soprattutto perché sottointende un tipo di rapporto con l'umanità e della divinità che è la violenza, l'imposizione. E il fatto che la croce venga esposta, venga utilizzata, è anche un tentativo di condizionare pesantemente la psicologia delle persone. In merito, sempre riprendendo dal libro che ho presentato oggi di James Silman, dice che è importante riconnettersi ai miti e dice: la questione è quali miti apparire. I miti greci apportano la consapevolezza greca, l'intero progetto del conosci te stesso, apportano psicologia, apportano una sottile consapevolezza delle complicazioni della vita per via degli dèi e delle dèi, e apportano dimensioni con le quali in realtà il cristianesimo non si vuole confrontare come Afrodite. E prosegue Ilma. Ade, Marte. Cristianesimo significa semplicità, fiducia, innocenza, logicamente letti in maniera negativa, letti nel concetto della fede, dell'ignoranza delle cose. Meglio non essere troppo abbildanti. L'ignoranza va bene se c'è la fede. Perfino la Bibbia è meglio non leggerla troppo, secondo i cattolici, e non interpretarla troppo, secondo i protestanti. Per Lutero le interpretazioni allegoriche sono prostitute. Ognuno può portarle dove vuole. Il vostro stesso patrono di Milano, Ambrogio, dottore della Chiesa, maestro di Sant'Agostino, santo egli stesso, ha affermato che gli uomini sono nati per credere, non per indagare. Il cristianesimo non richiede nessuna consapevolezza. Fine della citazione. Questo lo dice James Silman. Sì, e che c'è differenza da quello che noi da molti anni sosteniamo, che proprio il monoteismo è solo ignoranza, è soltanto rinuncia di conoscere se stessi nel vero senso della parola.
Mi sembra che con l'amore cristiano l'abbiamo detto, sì, esatto. Pesantissimamente.
Sì, lo stesso Silman lo dice chiaramente: il cristianesimo, il monoteismo non ha nulla a che fare con l'esistenza, porta soltanto un danno, porta solo una sofferenza, porta soltanto una limitazione. E questo è appunto quello che sta avvenendo anche con la croce, perché le persone pensano che le nostre radici stanno nel crocifisso. Assolutamente, nel crocifisso abbiamo la raffigurazione della violenza imposta alla nostra storia, alla nostra cultura. E pensate poi che arriviamo al punto che uomini politici nelle istituzioni metteremo crocifissi in tutte le scuole, come non fosse importante invece di dare agli studenti un significato, una cultura, una possibilità di essere, di avere un'informazione. E pensate che di fronte al problema appunto del crocifisso, cosa hanno fatto nel paese di Offena? Hanno chiuso la chiesa e dice: la chiusura sarà la festa del crocifisso. Ma d'altronde la chiesa ha sempre esaltato l'ignoranza, la povertà, l'analfabetismo, l'incapacità di comprendere. E di fronte a un problema, cosa hanno trovato di meglio se non chiudere appunto, di chiudere le scuole, di impedire ai ragazzi di andare a scuola? No, non sono stati neanche capaci di spiegare cos'era la cosa, e hanno soltanto chiuso la scuola. E pensate poi appunto che interviene il cosiddetto Pulcinella di Roma, che dice: il crocifisso simbolo d'amore. Io ci sfido qualsiasi persona nel trovare un qualcosa all'interno della...
Ne abbiamo parlato dell'amore cristiano.
Ma per loro l'amore è solo sofferenza ed è solo violenza, è solo imposizione. E questo appunto è un qualcosa che loro vogliono fare, cioè nel senso che è portare sempre all'imposizione e alla sofferenza. E questo è significativo. Ma diamo anche un altro esempio che lo scandalo della croce ha sottoceduto. Che sempre in ottobre Radio Vaticana è stata rinviata in nuovo giudizio per il ricorso per l'accusa di omicidio colposo, scrive Corriere della Sera. L'accusa di omicidio colposo nasce da una consulenza che alcuni casi di tumori infantili, 9 secondo i comandi cittadini, non esclude la responsabilità dell'emittente. I tre incaricati dalla procura, nella relazione consegnata a maggio di quest'anno, si sono espressi in favore di un nesso di casualità tra l'esposizione delle radiazioni non ionizzate e il verificarsi di leucemia nella zona di Cesano. Ma pensate appunto che tre dirigenti della Radio Vaticana sono stati rinviati a giudizio appunto per l'accusa di omicidio colposo.
La prima difesa di questi personaggi, e ditemi voi se non è squallida, davanti ai bambini che avevano ammazzato, davanti alle persone che stavano male, loro hanno detto che non potevano essere processati in quanto la loro radio godeva di extraterritorialità, per cui non ricadeva sotto le leggi italiane. È stata soltanto la Corte di Cassazione, credo, o comunque una Suprema Corte, a dichiarare che invece questi personaggi erano processabili. Sì, è chiaro, cioè in questo modo questi vigliacchi, questi preti si sono difesi, mentre stavano ammazzando delle persone. Sì. Dato per essere chiaro.
Allora, sai, noi sosteniamo sempre che la politica dovrebbe essere finalizzata al benessere dei cittadini. E pensate appunto che questi di Radio Vaticana sono sfuggiti. La polemica sulla croce, ad esempio, ha portato una bella cosa. Ho visto una vignetta su Corriere della Sera che diceva le dichiarazioni dei vari partiti politici, ovvero il coro dell'Antoniano, tutti quanti dicono croce. E ora abbiamo dei politici di tutti gli schieramenti che vanno a dichiararsi a favore della Chiesa Cattolica, che coprono un fatto come quello del mistero colposo di Radio Vaticana, e cosa fanno in realtà? Una notizia che non ha avuto grande clamore, che è stata riportata su una pagina economica, in un piccolo trafiletto, mercoledì 5 novembre 2003. Fondi per l'Opus Dei, finanziaria dello Stato, stanziamento di 50 milioni di euro per la realizzazione di un policlinico del campus biomedico di Roma legato all'Opus Dei.
Cioè si tagliano i fondi alla sanità italiana e si danno i soldi all'Opus Dei per farsi la sanità propria privata. Questo se non è terrorismo, voi me lo sapete come si chiama? Io lo chiamo terrorismo, non ho altri termini.
Allora, pensate appunto a quelle madri che hanno difeso il crocefisso perché rappresentava le loro radici. Pensate se le madri di Cesano, e ci sono 9 casi dichiarati di leucemia, possono difendere il crocefisso che li rappresenta. E pensate che questi bambini, della loro salute, della salute dei paesi che abitano a Cesano Romano, nessuno se ne è interessata. E però, nella nostra finanziaria, dopo lo scandalo della croce, dopo che tutti i politici hanno fatto il coro dell'Antoniano in difesa della croce, si passano 50 milioni di euro per realizzare un policlinico legato all'Opus Dei. E nessuno in questo caso è venuto a protestare. Cioè nessuno ha riportato la notizia, nessuno ha commentato. Pensate che questo è un piccolo trafiletto sulla pagina della rubrica Economia della Repubblica. Eppure pensate 50 milioni di dollari, di 50 milioni di euro. E in questo momento appunto
con sanità Italia lo sfasciano.
Sì, tenendo conto di come siamo appunto considerate la situazione sociale complessiva. Eppure si trovano 50 milioni di euro per dare a una struttura dell'Opus Dei, dove sicuramente l'aborto non verrà praticato, dove sicuramente la teoria del dolore, la pratica diciamo delle medicine contro il dolore non si sa come verrà applicata, dove ad esempio il discorso della fecondazione assistita chissà se verrà applicata e come verrà applicata. E cosa significa? Che rinunciare alla sovranità, e noi appunto diciamo che questo è un atto grave, che rinunciare alla sovranità politica dei diritti dei cittadini implica che poi tante leggi potranno passare. E poi pensate appunto che abbiamo sempre il Puncino di Roma che dice il paese riconosca i suoi simboli religiosi, cioè la pretesa che lui ci venga a dire quali sono i nostri simboli religiosi. Cioè, perché alla fine è questo, voi dovete riconoscere quello che noi vogliamo. Ed è il classico comportamento che tutti i monoteisti hanno. Tutti i monoteisti appunto vanno in tilt quando tu non li riconosci questo. Perché loro sono così impositivi da dire tu devi sempre considerarti un gradino inferiore. Io ti dico che questo è il tuo simbolo e tu lo devi riconoscere. Non hai possibilità critica, non hai possibilità di discussione alcuna. Ed è questo che si vorrebbe fare appunto col discorso del crocifisso, perché il crocifisso è un grimardello che viene utilizzato proprio perché le persone sono state anche sempre sottomesse, hanno avuto sempre un impatto emotivo, le persone hanno avuto delle posizioni assurde rispetto al crocifisso, non hanno analizzato con profondità cosa implicava e cosa significava. Se voi guardate i crocifissi sono sempre la rappresentazione ben significativa di tutto il danno che il monoteismo ha fatto in tutti i livelli del mondo, in tutte le parti del mondo. Perché voglio dare una notizia così che può sembrare curiosa, che dimostra a che punto è arrivata e che può sembrare anche così divertente. Voi sapete appunto che i missionari sono arrivati dappertutto e dappertutto hanno fatto danni. Molte volte noi abbiamo ricordato ad esempio il danno che hanno provocato i missionari in Cina. Pensate ad esempio alla cultura cinese, che la libertà che aveva rispetto alla sessualità. Molti dei testi di erotismo cinesi erano famosi. Benissimo. E ora pensate che hanno aperto a Pechino una mostra su oggetti storici che riguardavano la sessualità. Hanno dovuto chiuderla perché è stato l'assalto dei ragazzi di giorni per vedere queste cose. E rendete conto che questa era una mostra archeologica che raccoglieva centinaia di anni. È stata una vera calca e addirittura l'area è stata così consistente che hanno dovuto, in qualche maniera, bloccare la visita perché sennò la mostra veniva distrutta. Come pensate voi la situazione della Cina distrutta dalla guerra dell'oppio, dalla presenza dei missionari? E lo stesso Papa ha il coraggio di dire sì, noi vi chiediamo scusa, e poi la scusa era a Dio, non era alla gente, perché per portarvi la fede qualche errore l'abbiamo commesso.
I missionari spacciavano oppio in Cina e hanno riempito la Cina dell'oppio, hanno fatto tre guerre per difendersi dall'oppio ai cinesi. L'oppio portato dai missionari e dagli inglesi. Fare sì. Altre cose.
Sì, ma tenendo conto che sempre quell'avallo teologico della fede, perché
ovvio. I missionari erano quelli praticamente i portatori morali della questione.
Ecco, e pensate appunto cosa hanno fatto in una cultura che per fortuna loro hanno avuto lo scontro col monoteismo e sono rimasti tutti quanti indegni. Indegni fino a un certo punto. Hanno avuto proprio il problema che di fronte a una mostra sul sesso si è provocato uno scandalo. E questo significa chiaramente che i livelli di penetrazione del monoteismo sono molto ampi. E difatti qualcuno se ne comincia ad accorgere, perché recentemente c'è stato un convegno a Milano che parlava di illuminismo. Allora, e cosa è successo? Che appunto si parla di neo-illuminismo ed è un filosofo come Severino che ne parla. E lui risponde a una domanda e dice: con la filosofia del nostro tempo viene meno il proposito di seguire la verità. La morte di Dio accade perché lì, il Dio cristiano si intende, accade perché gli immutabili rendono impossibile la vita. Dio appare come insopportabile, di cui l'idea di liberazione dell'uomo moderno da ogni verità assoluta, divina. L'agire umano non conosce limiti e questa è la condizione dello sviluppo e del dominio dell'apparato scientifico-tecnologico. Quella che ho chiamato la tendenza fondamentale del nostro tempo. Come vedete, un filosofo, uno dei maggiori filosofi italiani, dice chiaramente che esiste un bisogno di liberazione, un bisogno della morte del Dio cristiano, e proprio perché le verità assolute, le fedi, le certezze assolute rendono impossibile, non sono conciliabili con la vita, e di conseguenza c'è un bisogno di una società tecnologica, di un nuovo illuminismo. Logicamente una tematica del genere non viene fatta conoscere, viene tenuta in disparte, viene abbandonata, relegata in qualche paginetta, in qualche piccola frase. Ma quello proprio che è da comprendere è proprio il pericolo che la religione monoteista rappresenta. Pensate cosa scrive ad esempio un autore contemporaneo come Ballard, e dice: quando la gente non sa più cosa vuole, possono nascere falsi dei, piccoli messia, religioso-politici, totalitarismi di nuovo genere, in apparenza meno violenti ma forse più efficaci nel controllare le coscienze. Come disse Goya, il sonno della ragione genera mostri. L'uomo moderno sembra aver perso il senno e qualcuno potrebbe approfittarne o ne sta già approfittando. E lui, citando un uomo politico molto conosciuto, dice: allo sguardo convinto e convincente dell'evangelista, più che del leader politico della vecchia maniera. Cioè, la presenza costante anche nel mondo politico di visioni religiose monoteistiche creerà sempre un danno, perché renderà impossibile di affrontare la realtà, di osservarla. Hillman diceva: noi non dobbiamo essere moralisti, noi non dobbiamo vedere la realtà con ottica moralistica, noi dobbiamo sempre osservare la realtà per quella che è. Dobbiamo cercare di comprendere, di andare a fondo. Benissimo, in realtà lo sguardo di un monoteista è sempre quello offuscato, chiuso, non è capace di osservare la realtà. E rendetevi conto che quando perderemo anche le classi politiche nella capacità di affrontare e osservare la realtà, i danni che verranno fatti in questo paese. E abbiamo avuto l'esempio, Radio Vaticana, in cui nessuno fa niente per cercare di salvare i cittadini, e poi in finanziaria si stanziano 50 milioni per un ospedale per l'Opus Dei.
E poi si taglia l'assistenza sanitaria agli ospedali normali.
Cioè, e queste sono cose che avvengono adesso, in cui nessuno protesta. Nessuno. Nella finanziaria molti partiti hanno protestato, ma nessuno protesterà perché 50 milioni vengono destinati all'Opus Dei. Anzi, tutti faranno a gara per cercare di farla approvare. Perché ricordiamoci una cosa: quali politici erano presenti alla beatificazione del fondatore dell'Opus Dei?
Compreso Massimo Galema e tanti altri. Qualche cristiano, Andreotti per esempio, ha detto che faceva schifo.
Sì, ma pensate, cioè, che ha alzato la corsa per la beatificazione appunto del fondatore dell'Opus Dei. E questa l'Opus Dei è una delle realtà che agiscono nel nostro paese, che sono presenti massicciamente anche in campo politico, perché pensate che appunto molti politici sono dentro, sono nell'Opus Dei. E chi è un monoteista non pensa ai cittadini, non pensa ai singoli, non pensa al futuro, non presenta, non pensa anche al presente, pensa soltanto a fregarsene e ad avere il gregge. E ricordatevi appunto che nel gregge ci siete tutti quanti, ci siamo tutti quanti noi. Perciò se non saremo attenti, se non saremo accorti, se non saremo capaci di osservare la realtà e di imprimere nella nostra esistenza una svolta radicale, rischieremo che l'integralismo che noi proiettiamo solo in paesi lontani, in realtà torni anche qua.
No, no, perché... c'è già, ci sono già i semi.
Sì, ma sono ben presenti. Anche perché, esempio, certe notizie vengono fuori molto, 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 cioè raramente. È morto Falk, una dinastia, scrive uno storico, una dinastia di Guelfi lombardi, cattolici e imprenditori.
Sì, sì, ma...
cioè, non si dice un grande imprenditore, una capacità, un'abilità, non stiamo lì a fare una discussione su quello che poteva fare o non fare, però subito si sottolinea che è un guelfo, lombardo, cattolico, imprenditore, cioè l'imprenditore viene per ultimo. La valenza data è nell'essere un guelfo, cioè filo vaticano, ad essere un cattolico. Ma pensate come può essere gestita un'economia da persone che hanno una visione religiosa monoteistica. Abbiamo letto la parabola delle mine,
esatto.
Penso che...
se è più chiaro è così, non è che ci sia.
Sì.
Francesco, facciamo sentire due note.
Sì, d'accordo.
Due note. E questa è medievale.
Sentandene fluorit, fama prius celebris, cetis clausa tenebris, io les illecebris, alcide captivator. Atlante fatica. si tenero, sonno qui le ti fero, o ti custodem diviti simplicui, frontis acceloie, cor murerit copie, a pro leone domiti senitui. Praces equos simbuit, cruentis sere,
prima vi ho raccontato che i cristiani ci hanno costruito l'inferno della vita, no? E noi eravamo nell'inferno della vita, ma qualche volta nell'inferno della vita c'è un Orfeo che arriva e esplora quali sono le potenzialità dell'inferno della vita in cui i cristiani hanno voluto gettare l'umanità. Ed è proprio in quell'inferno dove i cristiani hanno gettato l'umanità che spesso nascono cose belle e divertenti. E quella che vi mando è la visita che Orfeo fece all'inferno della vita che ha costruito i cristiani e cosa vi ha trovato dentro. Rieccoci qua dopo
Ciao
l'inferno.
Ecco qua, dopo l'intervallo musicale siamo ancora qua. Io ringrazio tutti gli ascoltatori che ci hanno chiesto di proseguire ancora, ma purtroppo abbiamo degli impegni e altre 5 ore non riusciremo a farle.
No, vero?
Sì, ringraziamo tutti quanti appunto quegli ascoltatori che hanno detto continuate, ma speriamo in un prossimo giovedì altre 5 ore.
Speriamo che Stefano arrivi.
Bene, e ora partiamo con la trasmissione. Io ho accennato alcune volte appunto che il 7 di novembre del sarà il centenario della nascita di Colin Lawrence. Colin Lawrence appunto è nato il 7 novembre del 1903. Ma perché voglio ricordarlo? Beh, perché c'è una frase di Colin Lawrence che mi piace particolarmente. Molte volte i monoteisti dicono che loro hanno ragione perché sono in tanti. E mi sovviene una frase di Colin Lawrence che diceva: un giorno ci costringeranno a mangiare merda. Ci diranno come fanno a sbagliarsi miliardi di mosche. E questa appunto è la risposta che do a loro quando dicono che dobbiamo avere il rispetto di certi loro sentimenti. In realtà noi rispettiamo le persone, ma non i loro sentimenti. Perciò ricordo sempre,
ma noi rispettiamo anche i sentimenti, basta che non li impongano agli altri.
Ma loro li impongono, infatti appunto. Ma voglio anche ricordare un'altra cosa, perché Colin Lawrence è stato premio Nobel e, come sapete, anche una certa Madre Teresa di Calcutta, un mostro, è stato premio Nobel. E uno dei suoi discorsi fondamentali è stato quello di dire: ma se voi siete poveri, se voi non avete soldi, se non avete possibilità e siete incinta, fate nascere i bambini, poi dateli a me.
Sì.
Beh, è una bella logica.
È uno dei motivi perché la chiamo trafficante di schiavi.
Benissimo, è stato un premio Nobel. Cosa ha fatto scrivere Colin Lawrence nella sua biografia pubblicata dalla Fondazione Nobel? Attribuisco agli eventi vissuti nell'infanzia un valore essenziale per lo sviluppo intellettuale e scientifico dell'uomo. Proprio con queste decise parole inizia l'autobiografia che venne pubblicata nel 1973 della Fondazione Nobel quando gli diedero il Nobel a Colin Lawrence. Attribuisco agli eventi vissuti nell'infanzia un valore essenziale per lo sviluppo intellettuale e scientifico dell'uomo, chiusi virgolette. Però come vedete, uno scienziato che studia la vita, che osserva la realtà, che si guarda attorno, comprende cosa succede. Un mostro è un criminale come Madre Teresa di Calcutta, che gli interessa portare soltanto la sofferenza al mondo, dite fate figli e fateli soffrire, metteteli al mondo, poi ci penso io a fare questo. E poi voglio anche ricordare un'altra cosa, ai genitori che pensano che l'educazione dei figli possa essere fatta tramite la religione, tramite i crocifissi, tramite i principi religiosi. Voglio leggere una sua frase, e questa la voglio utilizzare proprio per ricordare il suo centenario della nascita. Dice: quando mio padre, al ritorno da un passeggiata nei boschi di Vienna, mi portò a casa una salamandra maculata e me la diede con l'ingiunzione di ribellarla dopo 5 giorni, si compì la mia fortuna. La salamandra dette alla nascita 44 larve, di cui noi, intendendo per noi la resi, la governante, riuscimmo a portare alla metamorfosi 12 esemplari. Già da solo questo successo sarebbe bastato a determinare la mia futura carriera. Chiuse la citazione. La vendete, dice, non serve alle persone imporre principi religiosi, ma è fondamentale che i genitori siano capaci di trovare l'accordo col figlio. Pensate, suo padre raccoglie una salamandra, gli impone di liberarla dopo 5 giorni, la salamandra gli fa 44 appunto larve e lui le porta 12 a compimento, e questo gli ha cambiato l'esistenza. Allora pensate cosa significa, ed è diventato un premio Nobel, ed è considerato uno studioso fondamentale, cosa significa invece portare i bambini a catechismo, portarli all'interno delle strutture religiose cristiane, cosa significa per il loro futuro, che futuro avranno, che possibilità avranno. E io appunto voglio ricordarvi questa frase, Madre Teresa di Calcutta dice: mettete al mondo sofferenti, tanto se poi soffrono, se la loro esistenza sarà combattuta, sarà difficoltosa, non importa, ci penserò io a renderne degli schiavi, ci penserò io a trattarli come gregge. E lui diceva: da premio Nobel attribuisco agli eventi vissuti nell'infanzia un valore essenziale per lo sviluppo intellettuale e scientifico di un uomo. Come vedete, chi ha avuto la capacità, pur dedicandosi agli animali, di comprendere la grandezza della vita, e chi si è dedicata a Dio, che ha distrutto la vita e l'esistenza. Ecco, questo, voglio chiudere proprio con questo paragone.
No, andiamo avanti ancora, Francesco, perché il mobbing e le strategie della stregoneria, vado avanti.
Sì,
il prossimo...
vado avanti
la prossima volta, anche perché verso la fine facciamo un po' di pubblicità. Cioè, no, ormai sono 7:20, insomma, andiamo avanti pure con questo discorso. No? Io mi aggancio a questo, non per un altro discorso. Il mobile e strategia stregoneria facciamo il prossimo giovedì di sera, non vi preoccupate, tanto non vuole.
Ma spunto, avete rubato il tempo.
No, non mi hai rubato assolutamente, scherzi, sono felicissimo. No, perché in effetti i discorsi che noi dobbiamo fare sono milioni, Francesco. Sì. Non abbiamo mai tempo sufficiente per farne una minima parte e nello stesso tempo non siamo mai in grado di portarli a compimento. Abbiamo il discorso della presa per il culo del Luther Blissett, dei satanisti che abbiamo lasciato a metà e c'è gente ancora con la bocca a metà, voglio sapere come va a finire sto. Abbiamo tutta una serie di discorsi impiantati e sarà sempre così purtroppo, perché la ricostruzione del paganesimo politeista non è semplicemente la ricostruzione di una cosa o di un credere o di una fede, è proprio la ricostruzione completa di tutto quello che è la vita, il rapporto fra l'uomo e la vita, per cui noi non avremo mai tempo abbastanza per fare niente, comunque va bene così. Io mi ricollego a questa roba, a questo qua che ha detto Francesco, attraverso un altro scritto che è venuto fuori, ormai sta girando da parecchio tempo, sul venerdì di Repubblica del 31/10/2003, no? È il caso straordinario, si dice qua, di un monaco buddista che avrebbe atrofizzato con la meditazione la zona del cervello che presiede al dolore. Ora, questa è una stronzata, cioè, diciamocelo chiaro, cioè, che ci siano dei buddisti, dei induisti, cioè, chi fa una pratica modifica se stesso. Questo l'abbiamo sempre sostenuto dal punto di vista della stregoneria. Per cui che questo qua si sia messo in testa di atrofizzare la parte del cervello del dolore è una grandissima sciocchezza. Semplicemente non ha fatto altro che modificare una parte della propria fisicità, una parte del proprio corpo. È come quello che tiene il braccio tutta la vita in alto e che chiaramente la giuntura si salda. È la stessa identica cosa, oppure quello che usa le gambe per correre, si allena tutti i giorni e le sue gambe diventano forti. Il problema qual è che noi ci interessa questa questione? È che questo ha ucciso una parte sua di percepire il mondo, cioè ha distrutto questa parte di percepire il mondo. Cioè in pratica, con una pratica cosiddetta mentale, qual è la meditazione, non ha fatto altro che atrofizzare una parte del cervello. Noi siamo pagani politeisti, noi pratichiamo stregoneria, noi non ci interessa perdere una parte nostra, noi ci interessa moltiplicarle le nostre parti, cioè esatto, non solo, ma essere in grado di percepire al massimo quello che è il mondo, i fenomeni del mondo, andare oltre la ragione, andare in infiniti mondi sconosciuti. Chiaramente sappiamo che facciamo quello che possiamo, non siamo mica dei Superman, però a noi ci interessa superare tutti i limiti. Allora, se è logico che esistano degli sforzi mentali per cui un individuo può atrofizzare, annullare una propria parte fisica, esistono degli sforzi mentali per cui un individuo può moltiplicare la sua capacità fisica, per cui la sua capacità psichica, la sua capacità di percepire il mondo. Pertanto, se voi vi impegnate a pregare davanti a un crocifisso, uccidete la vostra capacità di affrontare le contraddizioni nella vita. Se voi invece affrontate le contraddizioni della vita, nella vostra quotidianità, e tentate di risolverle una dopo l'altra, sicuramente qualche bastonata sui denti la prendete, ma sicuramente diventate sempre più abili nell'affrontare le contraddizioni della vita. È questo che vogliamo fare. Perché noi pratichiamo il crogiolo dello stregone? Perché nel crogiolo dello stregone dilatiamo noi stessi, cioè cerchiamo di espandere noi stessi nella percezione della nostra esistenza. Ciò che invece fa in maniera inversa, contraria al monoteismo, che mettendo in ginocchio le persone, oppure il buddismo che annulla, siccome la vita è dolore, cioè io fuggo dal dolore, distruggo la mia capacità di percepire il dolore, che figo che sono stato, io non lo percepisco più, ma i fenomeni che provocarono il dolore esistono. Che furbo che sono stato, mi sono chiamato fuori, gli altri chi si arrangiano, tanto sono delle teste di cazzo. Cioè, questo è un modo di ragionare che è da deficienti dal mio punto di vista personale.
No, ma è effettivamente questo. Io non capisco perché se uno ha una possibilità nel proprio corpo se la deve menomare o atrofizzare, cioè nel senso che non è certo con l'anestetico, con la droga o con l'ottondimento o con... cioè che uno possa affrontare la vita, la sua esistenza. Cioè io mi dico, ma se tu hai a disposizione le mani, i piedi, se tu hai a disposizione la vista, perché devi rinunciare a questa? Cioè, sta mentalità, se è vera di questo mono che dice che deve atrofizzare, ma scusa, il cervello ti serve tutto, anche se non lo utilizzi. Se il nostro DNA contiene le istruzioni per creare il cervello, il significato c'è. Non è che noi siamo furti del caso o della roulette ed è venuto fuori, vabbè, ti facciamo, cioè, o il Dio creatore ti fa con quel cervello così sbagliato. Cioè, tutto quello che noi siamo è frutto di tutto quanto il nostro patrimonio genetico, di tutte le nostre esperienze. Di conseguenza, se noi abbiamo questo, è perché ci serve. Pensi, non ci possa servire in questo momento o in questa cultura, ma se noi abbiamo un archetipo della vita, dell'esistenza, alla vita queste cose serviranno sempre. E il pensare di, è quasi la mania del Dio creatore, ma mi è venuta male, ma sono un peccatore, li vado a uccidere. Cioè, in fondo, giustamente, qualcuno riconosce nel buddismo, in certe manifestazioni, perché poi anche lì è eterogeneo, una forma di monoteismo. D'altronde non c'è da meravigliarsi l'intesa che esiste tra il Dalai Lama e il Papa.
In effetti hanno necessità di controllare le persone, però quello che mi interessa sottolineare sono i due movimenti personali che avvengono all'interno dell'uomo, diversi. Cioè, dal punto di vista del buddismo e del monoteismo, noi abbiamo l'uomo che rinuncia a se stesso per una verità esterna. Dal punto di vista del paganesimo, noi abbiamo l'uomo che affronta la vita e che si trasforma in questa trasformazione. E se io vado in base a quelli che sono i risultati scientifici, trovo che soltanto i soggetti che hanno affrontato la vita da milioni e milioni e milioni di anni, prima ancora che il macellaio Sodoma e Gomorra o quest'altro si rivelassero, era questo il movimento, cioè era la capacità dei soggetti di affrontare la vita, di trasformarsi, che in milioni e milioni di anni hanno fatto quello che noi siamo. Non so se per loro ne valesse la pena, però per loro ne valeva la pena. E ne avesse la pena costruire un corpo fisico, un cervello, una capacità di percezione. Certamente non abbiamo capacità di usare tutto quello che loro ci hanno dato, perché noi siamo in grado di percepire il mondo anche di quando i nostri antenati erano serpenti oppure erano topi, cioè abbiamo delle capacità di percepire il mondo in maniera diversa, spesso in percezione alterata questo viene fuori, ma in realtà noi siamo il risultato di tutta questa catena di trasformazioni, e se i nostri avi hanno lottato tanto per darci degli strumenti, perché noi dobbiamo ucciderli anziché cercare di ampliarli e di darli ancora migliori ai nostri figli? Cioè, il monoteismo che fa mettere i figli in ginocchio è effettivamente la negazione del nostro sistema giuridico, è quanto di più obbrobrioso. Chiaramente fa comodo allinearsi nel sistema sociale, fa comodo obbedire, fa comodo essere sottomessi, non si è costretti a lottare, non si è costretti a spaccarsi il culo, non si è costretti a dover sbattere la testa contro il mondo, non si è costretti che ci sia un cavaliere, che ci sia qualcuno, è comodo sottomettersi, accettare, fingere che tutto vada bene, ma fingere che tutto vada bene significa arrivare allo sfascio. Significa arrivare alla distruzione della nostra capacità fisica, perché quando io mi sono arreso, mi sono sottomesso, alla fine so fare solo che quello, quando salto a fare meditazione per bloccare il dolore al cervello, alla fine il suo cervello l'ha distrutto, cioè la sua capacità di percezione del dolore è morta. Io non so quale sia il risultato, visto che bene o male una capacità di sentire, di percepire, di reazione davanti alla vita che è notevole. Non so quale sia il vantaggio. Per me il vantaggio è quello invece di dilatare me stesso, di percepire al meglio la vita, sinceramente.
Sì, no, ma infatti quello che sosteniamo sempre è che noi dobbiamo essere proiettati intorno a noi e quello che noi vediamo e percepiamo, cioè nel senso che noi dovremmo sempre evitare ogni moralismo e cercare di comprendere la realtà che si ha attorno. Il fatto che il monoteismo fa quello suo moralismo è quello di cercare di filtrare o di imporre o di togliere dei significati. Ma togliere dei significati non ha senso dal punto di vista della vita, perché la vita, essendo molteplice, ha bisogno di esperienza e l'esperienza ha bisogno di essere accumulata, tramandata. D'altronde noi abbiamo un'infinita modo di tramandare le cose. E il nostro DNA è un tentativo, è una possibilità di tramandare queste informazioni. E non vedo perché questo deve essere cancellato. Si può addomesticarlo volendo, lo si può raffinare, lo si può elevare, usiamo il termine che forse piace di più a qualcuno, ma significa che noi non possiamo mai prescindere. Noi diciamo sempre, noi sapete che abbiamo la massima versione per il monoteismo, ma non potremo mai affermare che possa essere cancellata la storia dell'uomo in cui è avvenuto il monoteismo. Ne porteremo traccia, ne porteremo memoria, ne porteremo ricordo. D'altronde le cose che avvengono, che sono avvenute, che avverranno, dovranno sempre essere ricordate, non potranno mai essere dimenticate o cancellate. Cioè, la cancellazione, la tabula rasa, l'annientamento, appartiene solo alla logica di distruzione del monoteismo. Noi pagani sappiamo che qualsiasi evento, qualsiasi circostanza, qualsiasi cultura che si è manifestata sulla nostra vita, nella nostra vita, dovrà essere conservata, dovrà esserci memoria di questo e dovrà anche servire, perché tutto quello che la cultura fa è sempre quello di elaborare, di provare, di tentare. E questa capacità di tentare, di provare, appartiene sempre all'individuo. Non esiste una regola dettata o prevenuta o con un pregiudizio in cui si possa affrontare la realtà. La realtà va affrontata, va vissuta, va conosciuta, va analizzata, va compresa. Ma di fronte a questa realtà non si può opporsi quel pregiudizio o con un concetto già formato. E soprattutto non si può opporre con la valutazione moralistica di andarla a inquadrare all'interno del bene e del male. E di conseguenza mi chiedo che senso ha rinunciare a una parte di se stessi, rinunciare a una parte delle proprie esperienze. Cioè, pensate ad esempio anche al discorso della castità. Tutto il sostegno che viene fatto da tutte le regioni monoteistiche a favore della castità dei giovani. Ma se i giovani hanno una sessualità, se la nostra, se il genere umano si manifesta proprio per le caratteristiche più vinte della sessualità, perché la sessualità dovrebbe avere questo valore negativo? Perché l'intelligenza ha questo valore negativo per loro? Perché la loro volontà non è quella di essere nella vita, per la vita, e non è di essere quelli delle persone che si rendono conto che noi siamo una comunità. No, la loro mentalità è sempre quella del gregge, perché è giusto ribattere questo, è giusto ricordarlo. Il monoteismo, alla fine, sono pochi i principi, che sono quelli della sottomissione, della rinuncia, della sofferenza. Di conseguenza, tutto quello che va contro questo deve essere coltivato. Perché la vita deve essere sofferenza? Perché la vita deve essere rinuncia? Perché la vita deve essere pericolo? In realtà la vita va vissuta, ha delle regole, ha delle forze, ma noi siamo all'interno di questo flusso esistenziale, noi non potremo mai fermarla, non potremo mai rallentarla, e noi dovremo appunto essere capaci di nuotare all'interno del mare della vita, noi dovremo essere capaci, nuotando, di toccare, di vedere, di muoverci. E il monoteismo ci dice no, state fermi, state statici, aspettate la volontà di Dio, ponetevi il problema di quello che incontrate, e noi diciamo non esiste nessun problema di quello che incontrate, l'importante è di essere capaci di comprenderlo, di conoscerlo. Per questo noi diciamo di evitare sempre il concetto della sottomissione, il discorso della comodità. E poi io non trovo che sia comodo sottomettersi, è comodo sottomettersi per chi è il buon pastore, ma la sottomissione non è mai una conquista, anzi, se voi notate moltissime volte quando i cattolici chiamano in questa trasmissione, la loro rabbia, la loro sofferenza, la loro ribellione, la loro violenza contro chi ha fatto una scelta diversa. Noi non pretendiamo che loro facciano la nostra scelta di dire di vivere o di cercare di vivere, di affrontare tutto quello che abbiamo attorno. No, loro provano rabbia e noi non diciamo fate la stessa cosa, noi diciamo fate pure i sottomessi, avete accettato la sottomissione. D'altronde, una delle regioni monoteistiche alla mania, ad esempio, della circoncisione per dimostrare il suo legame con Dio. Esiste l'infibulazione, esiste la circoncisione femminile. E questo per dimostrare cosa? Per dimostrare a Dio cosa? Cioè, rendetevi conto da quello che arriva questa sofferenza. Noi possiamo dire, potete come singoli accettare di soffrire. D'altronde, pensate, una delle pretese di molti monoteisti è quella di rinunciare alla sessualità. Cosa che lo stesso Dalai Lama ha fatto recentemente, di rinunciare alla sessualità e di viverla come problema.
No, Dalai Lama ha detto qualcosa di peggio, ha detto sì, che gli mancava molto questo, cioè nel senso che
sì, però ha detto
aver rinunciato a questo gli mancava, e dopo ha detto agli altri di rinunciare, il che è ancora più squallido, cioè vabbè, è come quello delle mine di oggi, vabbè hai fottuto me, ma io non ti permetto di fottere gli altri, no, fottetevi anche voi, cioè, veramente infame.
Sì, e questo qua proprio dimostra chiaramente la volontà con cui i monoteisti vogliono ripetere il loro errore, perché i monoteisti, quando provano la rabbia neanche nei nostri confronti, in realtà è la missione della loro sofferenza,
esatto, della loro
solo
sconfitta.
Che non sono più capaci di ribellarsi, cioè hanno talmente accettato e penso che l'esistenza sia questa. E va bene, se voi avete commesso questo errore, certo, noi non vi verremo a salvare, non vi piangeremo, anzi, vi diremo: avete avuto le possibilità come noi di vivere, di affrontare l'esistenza, ma non venite a imporla sulla società, nel paese in cui viviamo, nella cultura in cui viviamo. Per questo noi insistiamo in maniera fondamentale verso i ragazzi, perché ricordavamo prima Madre Teresa di Calcutta dice: fate nascere i ragazzi, poi fatele soffrire, ci penso io, perché a lei gli interessava il gregge. E diceva invece Carola Lorenz: pensate benissimo quanto è importante che un bambino venga seguito. E perché i monoteisti pretendono il controllo nelle scuole? Perché pretendono l'insegnamento delle religioni? Carola Lorenz, premio Nobel, dice: la mia vita cambiò quando mio padre mi regalò una salamandra e quando imparò a giocare con gli animali, a seguire gli animali, a prendersi cura degli animali. E cosa fanno i monoteisti nelle scuole, negli asili? A portare la religione.
Trasformano gli esseri umani in animali. Questo è...
sì.
Va bene, Francesco. Io qui ho in mano un giornale, si chiama Focus Extra numero 15. Parla dell'antico Egitto. E cosa ci dice dell'antico Egitto? La Bibbia ha diffuso l'immagine che tutti conosciamo dell'antico Egitto schiavista. Che cosa c'è di vero? I documenti dicono che non era così. Esistevano sì schiavi di guerra, ma normalmente la gente serviva il faraone ai templi in un regime di ferma che riguardava tutti per 4 mesi all'anno, cioè quando non erano impegnati in altre attività, quando i campi non potevano essere coltivati. E quello che si narra nella Bibbia sull'esodo e la schiavitù del popolo ebreo? I documenti egizi non menzionano mai schiavi ebrei o immigrati di cultura ebraica, dato che si sono conservati fino ad oggi perfino i giornali delle guarnigioni di confine. Questa assenza di notizie non può, almeno allo stato attuale delle ricerche, supportare la tesi che l'esodo degli ebrei sia stato fatto, un fatto storico. E in effetti, cos'è che dice questo giornale? Molte idee preconcette e false credenze sull'antico Egitto sono colpa del greco Erodoto, che non aveva capito che lo stavano prendendo in giro, e della Bibbia. Cioè, la Bibbia ha buttato in giro tante puttanate, no, da fuori di testa. Sempre in questo giornale, in questo Focus Extra, che vi consiglio anche di prendere, tanto per avere un'idea, con molte cose scritte io non sono d'accordo, perché dovranno essere rivedute, però è sempre un monoteista che ha scritto il giornale, per cui si paga sempre un minimo di scotto. Sesso senza tabù, miscugli afrodisiaci, contraccettivi, striptease, com'era il sesso al tempo degli egizi, libero e disinibito. Non solo, ma le donne erano proprietarie della dote ed erano proprietarie dei campi e delle case, per cui quando in una società la donna può ereditare, di fatto c'è la parità fra i sessi, perché ricordate che la parità fra i sessi in un sistema sociale è dato dal possesso dei beni, ricordiamocelo sempre questo.
D'altronde è solo il monoteismo che ha il problema con le donne.
Sì, sì, no, in effetti, guarda, è una cosa veramente allucinante. Si parla dei papiri, si parla di tutto ciò che è, di tutto ciò che è stato l'antico Egitto, cioè in pratica le ultime scoperte archeologiche. La Bibbia non aveva ragione, parla dell'esodo, fa una ipotesi sull'esodo, che in realtà siano della gente che sia stata cacciata via, però un piccolo gruppo. Però chiaramente per me anche questa ipotesi qua sull'esodo è sempre un'ipotesi a fuori di testa, perché in realtà abbiamo anche qua dove porta delle prove, tipo il termine Adonai, che lo legano ad Aton. In realtà il termine Adonai era già usato dai fenici per il termine Adone, cioè nel senso di Signore, era la rinascita della primavera, per cui è un po' variegato, però ci permette di dare una visione un po' diversa di quello che è l'antico Egitto.
Sul discorso dell'esodo, sa, dall'Egitto, ma anche tutti gli esami storici concreti, anche più approfonditi, non hanno mai trovato una documentazione, esatto, che i faraoni cacciarono gli ebrei. Sì, cioè, nel senso che,
o che se ne andarono, che ci fu un esodo.
No, esiste, stando ad alcune interpretazioni dei documenti storici, un momento in cui si verificò una serie di carestie e furono allontanati gli stranieri, alcuni stranieri, ma non ci fu fatta una discriminante in base razziale o religiosa, furono allontanati perché la condizione complessiva della società egiziana non permetteva il carico di popolazione che c'era. Sembra però, cioè, sì, nel senso che alcune interpretazioni storiche.
Il problema è che gli storici, prima di dire, purtroppo sono educati nel cristianesimo, prima di dire che la Bibbia serve solo per carta per pulirsi il culo, ci metteranno un po' di tempo.
Un po' di pessima qualità, anche.
Sì. In realtà, alcuni brani sapienziali, tipo quelli di Salomone, tipo altri, sono di origine effettiva egiziana, cioè quello che si è potuto. Dopo sono stati storpiati e sono stati trasformati in termini ebraici, però sono chiaramente di origine egiziana. In ogni caso, la Bibbia è una truffa, sì, una bella buona, una vera e propria truffa, e deve essere presa come truffa, insomma, nient'altro.
Sì, va bene. Infatti, no, una cosa che appunto tu avevi citato qua, che io non l'ho visto, cioè l'ho visto in edicola ma non l'ho preso, è quello del fatto, ad esempio, dell'antico Egitto. Se tu noti, la sessualità dell'antico Egitto non viene mai affrontata.
Invece era assolutamente libera, anzi.
Ma se voi pensate che, ad esempio, c'era una divinità come il dio Min, che siccome era sempre raffigurato col fallo eretto, era troppo scandaloso raffigurarlo, è stato completamente cancellato proprio anche dall'iconografia, della rappresentazione. Esistono appunto dei geroglifici in cui è dipinto il dio Min, che era una versione egiziana di Pan o anche di Priapo in un certo senso, eppure è sparito completamente, come ad esempio alcune pratiche sessuali, perché ad esempio è stata una delle leggende, andate a vedere come è stato rianimato Osiride da parte di Iside, tramite quale rituale e così via. Difatti, volutamente si è cercato di dare una visione puritana e moralistica anche dell'antico Egitto, che tra l'altro il moralismo non apparteneva.
Sì, io direi di mettere su un po' di pubblicità, Francesco, sì, ecco, e di prendere qualche telefonata in privato. Vi ricordo questa lunghissima trasmissione, una trasmissione di magia, stragoneria, paganesimo. Vi ricordo che noi diciamo che cos'è la magia, stragoneria, il paganesimo. Di solito i cristiani imputano agli altri le loro porcherie, le loro infamità, le loro fantasie di merda per colpevolizzare gli altri, ma noi siamo pagani, siamo politeisti, siamo apprendisti stregoni, e noi diciamo che cos'è la stregoneria, noi diciamo che cos'è il paganesimo. Dopo, se ai cristiani gli piace disegnare qualche loro simbolismo, simboletto, e imputarlo ad altri, beh, questa è una vigliaccata e una porcata. Francesco, sei qualcosa da dire? Prima...
Ecco, io ricordo appunto che chi vuole seguirsi su internet, se va sui gruppi di EU, trova la mailing list paganesimo e la possibilità di rimanere in contatto con noi e di seguire tutti gli sviluppi. Poi su internet trovate anche un sacco di materiale.
Bene, andiamo con la pubblicità e le telefonate in privato. Ciao,
ciao a tutti.